Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La riduzione dei bonus di un migliaio di quadri Credit Suisse era illegittima, la sentenza del Tribunale Amministrativo Federale. La revoca delle sanzioni contro la Siria, i messaggi all'Iran e gli affari con i sauditi nelle prime ore medio orientali di Donald Trump. A sorprendere l'apertura verso la nuova leadership di Damasco, che potrebbe ridisegnare gli equilibri dell'intera regione. Tra tradizione e modernità è iniziato a Basilea sulle note dello yodel e dei corni delle Alpi, l'Eurovisione della canzone. Apriamo dunque con una notizia che riguarda parte degli ex quadri di Credit Suisse. Era illegittima la riduzione o l'annullamento dei loro bonus disposti dal Dipartimento Federale delle Finanze. È quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Federale. I dettagli con Monica Fornasier.
Era il 23 maggio di 2 anni fa quando il Dipartimento Federale delle Finanze aveva ordinato a Credit Suisse di tagliare i bonus ancora dovuti ai dirigenti dei 3 più alti livelli della banca. Il Dipartimento aveva agito su incarico del Consiglio Federale, incarico del 16 marzo sempre del 2023, in applicazione della legge sulle banche, dopo che la Confederazione aveva concesso prestiti al Credit Suisse per garantirne la liquidità. 3 giorni dopo, ricordiamolo, ci fu l'inaspettato tracollo. La misura toccava in totale 1 migliaio di persone, tra queste 12 hanno poi fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Federale. Ed ecco la sentenza: i bonus in questione sono crediti garantiti in modo vincolante per contratto dal datore di lavoro, sono quindi protetti dalla garanzia della proprietà sancita nella Costituzione. Per violare questo diritto serve una base legale che qui manca. La legge sulle banche applicata non è sufficiente. Perché? Perché dice che misure come i tagli ai bonus sono possibili solo per la durata degli aiuti di Stato richiesti, aiuti che terminavano entro l'11 agosto 2023. Il Dipartimento aveva invece ordinato il blocco, la riduzione dei bonus in modo permanente, quindi oltre la data del sostegno statale. Nelle motivazioni i giudici precisano anche che nessuno degli interessati da questa sentenza faceva parte del livello dirigenziale più alto e contro nessuno di loro vi sono prove di responsabilità della situazione finanziaria della banca. Contro questa sentenza è ancora possibile un ricorso al Tribunale Federale.
Sì, il Dipartimento Federale delle Finanze ha già reagito dicendo in una nota scritta che analizzerà dapprima la sentenza e poi valuterà la possibilità di un ricorso. Indipendentemente da ciò, sottolinea anche la nota che il Consiglio Federale, nel suo rapporto sulla stabilità delle banche dell'aprile del 2024, aveva proposto diverse misure riguardanti la responsabilità dei dirigenti bancari e il blocco o la possibilità di revoca retroattiva dei bonus. Il Consiglio federale deciderà in merito a queste misure nelle prossime settimane. Continua il viaggio in Medio Oriente di Donald Trump dopo l'Arabia Saudita, dove ha stipulato contratti per oltre 600 miliardi di dollari. Oggi il presidente statunitense arriverà in Qatar, penultima tappa della sua visita. Ma intanto ha suscitato stupore l'annuncio della revoca delle sanzioni statunitensi contro la Siria. Il corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
Donald Trump lascia l'Arabia ricoperto dai petrodollari sauditi. Accolto come un monarca con tanto di scorta di jet militari, il presidente statunitense annuncia accordi commerciali per 600 miliardi di dollari, assicura l'inizio di una nuova era di pace e prosperità per l'intero Medio Oriente e annuncia a sorpresa la revoca delle sanzioni contro la Siria.
I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness.
Ecco quindi l'incontro oggi prima della partenza per il Qatar con il nuovo leader siriano Ahmed al-Shara, primo passo verso una normalizzazione mediata da Arabia Saudita e Turchia. Ma Trump va in pressing anche sull'Iran. Per la Repubblica Islamica la carota di un accordo sul nucleare, il bastone di ulteriori sanzioni in caso di rifiuto.
I want to make a deal with Iran, but if Iran's leadership rejects this olive branch, then we will have no choice but to inflict maximum pressure.
Donald Trump lancia messaggi di apertura al Libano. Reitera il desiderio che l'Arabia Saudita si unisca un giorno agli accordi di Abramo con Israele e auspica un futuro migliore per la popolazione di Gaza.
It's my fervent hope, even my dream, that Saudi Arabia will soon be joining the Abraham Accord.
Tra affari e diplomazia, un Trump dunque a 360 gradi sul Medio Oriente, con uno sguardo rivolto anche all'Ucraina. Il presidente statunitense ha annunciato che ai colloqui di giovedì in Turchia parteciperà anche il suo segretario di Stato, Marco Rubio.
E la revoca delle sanzioni contro Damasco è un vero e proprio sconvolgimento degli equilibri medio orientali. Il nuovo uomo forte siriano in carica da soltanto 5 mesi, fino a poco tempo prima era un combattente legato ad Al-Qaeda. L'analisi del nostro collaboratore Lorenzo Trombetta.
Da terrorista internazionale e interlocutore degli Stati Uniti nel cuore del Medio Oriente, il nuovo rais siriano Ahmad Sharia, ex leader di Al-Qaeda in Siria, 20 anni fa detenuto in un carcere statunitense in Iraq, ma da 5 mesi a capo del nuovo governo di Damasco, ha ottenuto al presidente Donald Trump la tanto attesa fine delle sanzioni economico-commerciali imposte alla Siria sin dagli anni 70 del secolo scorso. E questo in cambio di quella che si delinea come una completa apertura della nuova Siria ai desiderata di Washington e dei suoi alleati regionali, Israele e Arabia Saudita in prima fila. Il presidente Trump e Ahmad Sharia, formalmente indicato come terrorista al Dipartimento di Stato, dovrebbero incontrarsi stamane per la prima volta proprio in Arabia Saudita. Solo nei giorni scorsi Sharia era stato accolto a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron, che si era detto pronto a fare del tutto per convincere gli Stati Uniti a rimuovere le sanzioni. Ma l'annuncio di Trump di queste ore ha sorpreso tutti, anche perché il governo di Sharia non manda dalla Siria segnali incoraggianti per quanto riguarda la fine della guerra civile in corso a 14 anni. Dopo il massacro a marzo di oltre 1500 civili alawiti, tra cui donne e bambini uccisi da milizie filogovernative sunnite, l'inchiesta ufficiale sembra insabbiata in un silenzio che ha di fatto facilitato, meno di un mese fa, l'azione impunita di altri gruppi armati vicino al governo contro quartieri drusi della capitale. Sembra che il tema della protezione di comunità non sunnite in Siria venga usato agli attori esterni in modo strumentale per esercitare pressioni su Damasco affinché ceda su temi delicati come la questione palestinese e l'accesso alle risorse energetiche della regione, in un contesto in cui la Siria, afflitta dalla peggiore crisi economica della sua storia, rimane occupata dagli eserciti di Israele, Turchia e degli stessi Stati Uniti.
E a Gaza Israele ha bombardato ieri l'ospedale europeo di Khan Yunis. La protezione civile della striscia legata ad Hamas parla di almeno 28 morti e dozzine di feriti. La struttura è stata colpita più volte dall'aviazione israeliana, secondo cui il complesso sanitario ospitava un centro di controllo del movimento islamico. L'obiettivo dell'attacco sarebbe stato Mohammed Sinwar, fratello di Yahya Sinwar e tra i leader attuali di Hamas. Prese di mira poi nella notte anche altre aree più a nord, attorno a Jabalia, una 50 le vittime. E ora, accompagnati da musica, andiamo a Basilea. Ieri sera, Sankt Jakob Halle. Lo Jodeli, corni delle Alpi, in salsa moderna. Ha avuto inizio così, tra tradizione e modernità, l'atteso Eurovision Song Contest, la 69esima edizione, la terza in Svizzera. Sullo sfondo Liger, i costumi tradizionali, lo Jodel appunto dentro ad una coreografia di forte impatto. E in diretta da Basilea c'è in questo momento Fabrizio Casati, che ha seguito la serata per Rete 1. Allora, un inizio col botto?
Un inizio davvero col botto. Buongiorno a tutti. Devo dire che la Svizzera si è presentata davvero alla grande per quanto riguarda questo primo show, che ha anche dato i primi elementi che ci fanno capire che comunque i più pronti ad arrivare alla finale con una vittoria quasi annunciata sono sempre quelli. I bookmakers continuano a dare la Svezia come grande vincitrice, almeno per quanto riguarda il momento della prima semifinale, seguiti poi dall'Austria, la Francia, e attenzione, da ieri qualcosa è cambiato, perché i Paesi Bassi sono arrivati al quarto posto con una canzone, quella di Claude C'est la vie, che ieri è piaciuta particolarmente. Scende di una posizione Israele, e attenzione perché la nostra Zoe Me, che ieri si è presentata fuori concorso, perché lo ricordiamo arriva direttamente in finale grazie alla vittoria di Nemo dell'anno scorso, è settima in classifica in questo momento, classifica che continua ovviamente a muoversi e continuerà muoversi fino ad arrivare alla seconda semifinale, quella di giovedì, dove ci saranno le altre nazioni in campo. Ricordiamo anche che ci sono 37 nazioni che stanno sfidandosi a suon di musica, ma soprattutto, diciamolo, ieri tutto si è svolto nella massima tranquillità, ma soprattutto un evento che sta piacendo tantissimo agli svizzeri, ai basilesi in particolare, nonostante la città sia presa veramente d'assalto in maniera totalmente limpida, bella e soprattutto con tutta la musica che deve fare la differenza. Grande vittoria ieri quella sicuramente di Tommy Cash dall'Estonia con la sua Espresso Macchiato, ormai la sentiamo da tanto tempo, i favoriti, l'abbiamo detto, sono sempre i Kai, e poi è arrivata anche l'incredibile passaggio da parte di Gabri Ponte con San Marino, che era da un bel po' che non riusciva ad arrivare in finale. Diciamo un'altra cosa, omaggio importante quello a Céline Dion ieri in diretta con un video messaggio e poi una corale esibizione da parte di tutti i cantanti. Insomma, la prima è andata molto bene, piccolo problema tecnico durante l'esibizione della nostra cantante Zoe Mé, una telecamera si è staccata dalla regia e purtroppo l'esibizione ha perso un pochettino quell'intensità che ci regalerà comunque durante la finale. Ve lo devo dire, Zoe sta andando davvero molto molto bene.
Dunque un inizio riuscito e una serata che si è confermata all'altezza grazie a Fabrizio Casati in diretta da Basilea. C'è preoccupazione nel settore della moda in Ticino alle prese con l'instabilità dei mercati e il rallentamento congiunturale generale che non è privo di incognite. Il quadro tratteggiato ieri durante l'assemblea di Ticino Moda dalla presidente Marina Masoni non è però completamente negativo. Il settore, come sentiamo ora nel contributo di Romina Lara, si è dimostrato dinamico e vivace.
Siamo ragionevolmente preoccupati, però siamo anche molto attivi. Ci sono aziende che hanno reagito e saputo crescere molto bene anche in questi anni, in questi mesi difficili.
I tempi sono imprevedibili, è così anche per la moda. Per continuare a crescere bisogna sapersi adattare. Un messaggio chiaro, quello rivolto alla sala da Marina Masoni, presidente di Ticino Moda, che però di contro relativizza un po' la situazione in Ticino.
E in tutto il mondo il settore passa un momento difficile. Questo però non vuol dire che sia difficile veramente sul nostro territorio. Noi vediamo che il numero degli addetti sottoposti ai due contratti collettivi nelle nostre aziende dal 2015 è stabile.
Stabile da 10 anni a 3.200 impiegati, senza contare i quadri, malgrado partenze di peso, riduzioni e tagli, alcuni ancora recentemente. Marina Masoni, dunque, niente allarmismi.
No, è giusto preoccuparsi, ma preoccuparsi per migliorare le proprie condizioni. Il panorama cambia, ma il settore nel complesso è un settore vivo che ha ancora un grande potenziale, anche se il momento economico, questo è un momento difficile per tutti.
Diversi gli ambiti di intervento evocati, inclusa la fiscalità, sulla quale già si è operato, ma qual è la priorità?
Di sicuro si può migliorare la burocrazia, anche se a dirsi è molto più facile che a farsi, però bisognerà lavorare ancora sulla fiscalità di sicuro, sulla formazione. Questo è chiaro che è un discorso di lungo, lunghissimo termine, ma bisogna lavorarci.
Come ogni anno l'Ufficio Federale di Statistica ha reso noto il censimento delle aziende agricole svizzere, il cui numero anche nel 2024 vede un calo rispetto all'anno precedente. Prosegue dunque l'evoluzione strutturale dell'agricoltura. A sorprendere invece i dati relativi al settore bio, che per la prima volta dal 2010 segna una stagnazione. Il contributo è di Mirko Priuli.
Battuta d'arresto per l'agricoltura biologica svizzera. Dopo una crescita durata 15 anni, nel 2024 il settore ha marciato sul posto. A indicarlo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica, il numero di aziende bio e quello della superficie coltivata con questo metodo sono rimasti praticamente invariati rispetto al 2023, una situazione monitorata da vicino dall'associazione Mantello del settore. Dobbiamo avere una prospettiva a lungo termine, afferma Daniel Herrmann della direzione di BioSuisse. Negli ultimi 10 anni abbiamo notato un numero di aziende convenzionali in costante calo, mentre nel settore bio sono aumentate di più di 1.000 unità. Stesso discorso vale anche per le superfici coltivate con metodi bio, anch'esse in crescita. Un'agricoltura, quella biologica, che tutto sommato sta dunque bene e si sta sviluppando in modo più dinamico rispetto a quella tradizionale.
Es gut geht und dass sie sich sehr dynamisch entwickelt, dynamischer als die konventionelle Landwirtschaft.
I dati di Berna non preoccupano dunque più di un tanto BioSuisse.
Es gibt Biozahlen, die wir mit einem externen Dienstleister erfassen.
Le cifre in nostro possesso mostrano che il numero dei prodotti bio venduti, o per meglio dire scansionati nei negozi e nella grande distribuzione svizzera lo scorso anno, è aumentato dell'1,8%. Un potenziale di crescita tutt'altro che stagnante, sottolinea ancora BioSuisse. Entro il 2040 l'associazione Mantello stima che la superficie coltivata secondo i criteri bio possa aumentare ancora, raggiungendo un quarto dell'intera superficie agricola nazionale.
Ed è tutto, ora c'è lo sport, buon ascolto.